Dal Vangelo di Matteo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Giuseppe, svegliatosi dal sonno, fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé Maria, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E oggi è la festa di San Giuseppe e
Auguri.
auguri, grazie. E il passo che è stato letto è l'unico dove si parla, ecco, testimonia di Giuseppe in questo Vangelo dell'infanzia del Vangelo di Matteo. Poi altri non ne parlano e nella scrittura si parla pochissimo di Giuseppe. Giuseppe era promesso sposo di Maria. E ci dicono, così facendo i calcoli, che Maria doveva avere sì e no 14 anni e Giuseppe massimo 18. A quel tempo il matrimonio veniva fatto in due fasi. Prima c'era il fidanzamento, dove il padre della sposa e dello sposo si mettevano d'accordo sulla dote, su quanto dovevano sborsare perché questa donna passasse dal dominio del padre al dominio del marito. Quindi siamo ancora in questa prima fase del matrimonio, lo capiamo perché la pena che volevano affliggere era quella della lapidazione. A un certo punto, quindi sono fidanzati, ognuno vive a casa sua, Maria dice sono incinta. E Giuseppe dice, ma noi non abbiamo fatto niente, quindi com'è che sei incinta? E allora non si vuole accollare questo bambino non suo, da che mondo è mondo? Difatti i Vangeli apocrifi dicono, probabilmente un uomo si è finto un angelo e patatrac. E adesso me lo vuole accollare a me. Mentre stava pensando a queste cose, ecco, cosa stava pensando? Dice, che cosa devo fare? Lui era un giusto è un po' come quelli che vanno all'Azione Cattolica, era una confraternita. Quindi lui, pensando di trovare una soluzione dal punto di vista razionale, l'unica cosa che riesce a fare, dice, di per sé doveva denunciarla e farla ammazzare con la lapidazione. Io gliela rimando a suo padre e poi se la sbriga suo padre. Mentre stava pensando a queste cose, un angelo del Signore gli apparve in sogno. Ma se stava pensando a queste cose, vuol dire che era sveglio, non era un sogno. Per carità, può anche darsi che sia un sogno, però chiaro chiaro dice che lui stava pensando a queste cose. E allora più facilmente, adesso anche altri autori dicono che è proprio una meditazione, noi lo possiamo chiamare una preghiera del cuore. E questo è importante perché c'è una verità che è razionale e una verità che è dal cuore. Io personalmente ho fatto l'esperienza più volte che razionalmente voglio una cosa, poi faccio la preghiera del cuore, ma preghiera del cuore significa quella che ormai un po' siamo aggiornati, fare tsunami, fare toglitappo, fare i 100 respiri della gioia, quindi confonderti tutto una bella mezz'ora. E dopo più volte io ho capito che razionalmente voglio una cosa e con il cuore ne voglio un'altra. E questo probabilmente anche a voi. Quindi, molte volte quando dobbiamo fare delle scelte, è meglio non fidarsi soltanto della mente che mente. E dal punto di vista carismatico abbiamo anche la preghiera del cuore. Io più volte, ai tempi in cui ero, nei missionari del Sacro Cuore, quando c'erano queste decisioni importanti, passavo serate a fare canto in lingue, quindi da una parte il canto in lingue, dall'altra la meditazione, attivano le onde teta che sono quelle del sogno. Ma come io ho spiegato anche tante altre volte, meditare un sogno, cioè io molte volte quando devo prendere una decisione, una cosa, mi addormento e dico: Signore, fammi sognare qualche cosa che mi faccia capire. E senz'altro o il sogno viene da Dio o il sogno viene dal tuo inconscio che ti manda un messaggio. È sempre buono è. Quindi sono tanti i mezzi che noi abbiamo per capire una cosa, ma quello che qui vuole dire Giuseppe è non fidarti soltanto della mente, perché ci sono due verità, una è nella mente e una è nel cuore. Poi la cosa bella, Giuseppe si svegliò e prese Maria e il bambino. Non siamo a Natale, quindi lo possiamo dire. E il bambino rappresenta il progetto. Tutti noi abbiamo progetti di vita e in questo progetto di vita c'è Ish e Sha, c'è Maria e Giuseppe. Maria è la parte contemplativa, Giuseppe è la parte razionale. Quindi in qualsiasi progetto che noi abbiamo nella nostra vita c'è sempre una componente razionale e una componente spirituale, chiamiamola così. In più c'è il bue e l'asinello, che non ci sono nei Vangeli, ma li ha messi Francesco, San Francesco, e il bue è il dio dell'illuminazione in Egitto e quindi la corsa, l'acceleratore, mentre l'asino è Set, il dio che frena ogni cosa, che è pure necessario. Quindi nel bambino, che è il progetto della nostra vita, noi dobbiamo fidarci della razionalità, Giuseppe, ma anche della contemplazione, Maria. Accelerare, siete venuti qui tutti in macchina, qualcuno è venuto con l'asinello, in macchina avete fatto l'acceleratore e avete fatto anche il freno. E così la nostra vita spirituale. Abbiamo bisogno di accelerare, ma a volte anche di frenare. Giuseppe si svegliò. E mi piace che le campagne di evangelizzazione dei protestanti si chiamano campagne di risveglio. E questo seminario che stiamo facendo è proprio perché noi ci possiamo svegliare, svegliare e operare, perché molte volte facciamo dei sogni, ci danno delle profezie, ci danno delle cose. Adesso domenica, che cosa vuoi? Io voglio il carisma dei miracoli, ma qualcun altro cosa vuole? Carisma, cose? Però poi dobbiamo metterci in azione, poi dobbiamo lavorarci sopra, perché il progetto di Dio, noi pensiamo, il primo io, che siccome viene da Dio, tutto deve andare liscio. Ma quando mai? Gesù nasce, il progetto arriva e subito e deve essere difeso. Giuseppe, attenzione, per te che sei amante di Santa Rita, che aveva questo marito irascibile, Giuseppe non è quel vecchietto buono dei quadri che appunto aveva 90 anni, così salviamo la verginità di Maria. Ma Giuseppe aveva 18 anni e era chiamato Ben Pantera, perché era irascibile, di quelli che dicono: beh, tanto a me poi mi passa, però ammazzano le persone. Ed era falegname, a quel tempo il falegname camminava armato, aveva l'ascia, perché non è che c'erano i mobili dell'IKEA, vedeva un albero, questo è buono, tacchete, 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 e quindi l'ascia. Quindi Giuseppe era armato, Giuseppe era, oggi diremo, un esperto di arti marziali, e appena nasce sto bambino deve difenderlo. Dobbiamo difendere il progetto della nostra vita, perché già per prima cosa manco c'è accoglienza. Ma come? Noi siamo la fraternità, ma come sono padre Giuseppe, ma come? Se noi siamo bravi, buoni e belli e non ci vogliono. E così è anche per Gesù. Gesù nasce, non c'era posta a Betlemme, ovvero nessuno dei parenti lo ha voluto ospitare. Probabilmente era una coppia un po' chiacchierata, suo bambino è nato dopo 6 mesi. Insomma, che Samariella, tutta buona e brava, faccia da... non l'hanno voluto ospitare, addirittura l'hanno messi nella stalla, se così si può dire. E qui mi piace la resilienza, non è che dobbiamo attrezzarci. Poi c'è questo bambino che nasce, i primi che arriva, magari che so, verrà il vescovo, il sommo sacerdote, verrà il parroco, ma che arrivano quei banditi dei pastori, se ne vanno loro, ancora peggio, arrivano i maghi, gli astrologi. Quelli proprio i pagani sono arrivati i peggiori degli ebrei e i peggiori dei pagani. Quindi immaginate sta povera Maria, dice, non capiva e gettava tutto nel suo cuore. Come anche lì Giuseppe che non dice una parola, ma che doveva dire questo povero uomo? Però ecco lì, Giuseppe è sempre istruito dai sogni. Quindi sto bambino manco nasce e devono scappare. E nel Vangelo di Luca, boh, tranquillo, non succede niente, suo bambino lo portano al tempio quando circoncide, fanno la festa, cosa, per dire che non c'è una verità storica. Nel Vangelo di Matteo, manco nasce suo bambino, devono scappare all'estero. Quindi, vabbè che io pensavo, i soldi non li avevano, come facevano? Cioè non è che erano poveri, perché forse loro, dei maghi, che gli hanno dato i re magi, gli hanno dato oro, può darsi. Perché vanno all'estero, vanno in Egitto, non sanno parlare. Ecco, stasera mi diceva Teresa che è andata in Australia, e quando è andata in Australia, dice, io no, andavo in chiesa ma non capivo niente. Vabbè, adesso non è che ci capisci neanche, ma comunque. E così anche loro sono andati in Egitto, ma non, la lingua era diversa, quindi il disagio. E sono stati in Egitto, però Giuseppe ha difeso questo progetto, ha difeso il nostro progetto, va difeso. E poi, per concludere, quindi si svegliò, istruito dal sogno, istruito dalla meditazione, da quello che è, qua, un'altra volta, si svegliò, prese Maria e Giuseppe e va in Egitto. Poi, appena sentì che era morto Erode, dice, beh, adesso posso ritornare. Però il figlio non è che, sai, tale padre, tale figlio, non è. Allora ebbe paura, ci dice il testo, perché Dio si serve anche dalle nostre paure, come anche l'angelo disse, l'evangelista dice, ecco la Vergine, perché ecco la Vergine, come ha detto Isaia, ecco la Vergine conceperà un figlio, lo chiamerà Emanuele. Ma non è una profezia. Quando Isaia dice questo, è che la regina era rimasta incinta. Tutte le prima di partorire venivano chiamate vergini e sarà chiamata Emanuele, era il figlio del re. Quindi, no, per dire questo, a volte le profezie, anche quelle nostre, sono profezie dettate da immagini, visioni, dalla vita che poi si incarnano. Ecco, poi dopo 500 anni l'evangelista prende questa profezia e la applica a Gesù. E così anche qui, sarà chiamato Nazareno, però loro erano nati a Betlemme, erano della Giudea, dalla parte bassa, però cosa fanno? Siccome aveva paura, se ne andò in Galilea, che lì, essendo una zona di confine, diciamo, arrivava meno la mano cattiva del re. Quindi Dio si serve anche delle nostre paure per realizzare i suoi progetti. Giuseppe ha paura, non vuole tornare in Giudea, va in Galilea, va a Nazareth perché c'era scritto sarà chiamato Nazareno. E lì comincia la vita e termina, perché poi Giuseppe lo rivedremo poi dopo 12 anni, quando accompagneranno, quando perderanno il bambino e il ragazzino. E poi Giuseppe scompare. Giuseppe è anche il patrono, oltre della Chiesa, anche della buona morte, perché si dice che è morto con Maria e con Gesù. E difatti, quando poi nella vita pubblica, Giuseppe non c'è più, già Maria è vedova, e quindi la vita di... Poi Giuseppe non dice nemmeno una parola. Zitto tu, zitto io, non una parola è detta da Giuseppe. Quindi anche qui si svegliò e allora concludo questa introduzione. Ho detto alla madre di farci il canto Svegliati Sion. E ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questa festa. Ti ringraziamo per Giuseppe, stasera chiediamo la sua intercessione. Proprio oggi mi diceva una signora che mi ha telefonato che ha fatto il sacromanto di Giuseppe e ha scoperto che il suo figlio è ludopatico, quindi tutti quei soldi che erano scomparsi. Dice, ma che cosa? Beh, già che l'hai scoperto, quando una cosa si scopre, quindi... Ti ringraziamo, Signore, per San Giuseppe che ci faccia scoprire da dove scappano via i soldi, dove scappano via le energie della nostra vita. E Giuseppe interceda per noi, diceva Santa Teresa, tutti i santi vanno bene, però quando chiedo a San Giuseppe, tacchete, la grazia arriva. E allora questa sera cosa chiediamo? Sento di chiedere per tutti noi, poi ognuno faccia le sue richieste personali, ma io sento di chiedere per tutti noi la grazia di svegliarci, di saperci svegliare, perché molte volte viviamo degli incubi, è come quando stiamo sognando e cerchiamo una soluzione all'interno dell'incubo. No, la cosa migliore è svegliarti. E tutto passa. E così nella nostra vita a volte inseguiamo sogni, desideri, progetti falsi perché sono all'interno di un incubo, non all'interno del sogno di Dio. È inutile trovare soluzione all'interno dell'incubo. E la cosa migliore è svegliarsi. Si svegliò e prese con sé Maria e Gesù. Noi vogliamo svegliarci e vogliamo prendere con noi Maria, la parte spirituale di ciascuno di noi, è questo progetto Gesù che tu dai alla nostra vita. E allora lo facciamo cantando Svegliati, Signore.